lui la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
E allora, cari ascoltatori, ancora botta e risposta tra Stati Uniti e UE sudazzi, poi in questi 25 minuti del mondo a radio, questi primi 25 minuti, parleremo del piano Rearm Europe e infine andremo a vedere che cosa è successo a Pozzuoli e a Napoli con il terremoto. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Alberto Giovannetti. Diciamo che nei fatti si è aperta una vera guerra commerciale ormai tra Stati Uniti e le altre economie avanzate dopo la decisione del presidente Trump di applicare una serie di dazi. Oggi il presidente Trump è intervenuto in merito a quelli europei, ha detto rischiamo di tassare del 200% i vini europei visto che appunto l'Europa ha fatto lo stesso con alcuni liquori americani. Poi c'è anche la replica della Cina che ha fatto appello al dialogo con gli USA, viene detto, per risolvere le crescenti tensioni commerciali che hanno visto le due maggiori economie mondiali imporre una serie di tariffe sulle importazioni reciproche nelle ultime settimane. Si spera, così dice la portavoce del Ministero del Commercio, diceva, si spera che USA e Cina collaborino per tornare sulla strada giusta, per risolvere i problemi attraverso il dialogo e la consultazione. Interviene anche la Corea del Sud, che dichiara di aspettarsi una recrudescenza delle misure commerciali sleali, così viene detto, e promette che risponderà con fermezza. Trump, tra l'altro, ha detto anche che presto potrebbero arrivare i dazi anche sulle auto europee. Allora, noi abbiamo in linea il professor Paolo Garonna, che è presidente della Fondazione Centesimus Annus. Professore, Centesimus Annus, professore, allora, vista la situazione attuale, in sostanza, che cosa ci aspetta?
Ma il rischio è che ci si avviti in una spirale protezionista che dà dei risultati molto prevedibili. La teoria economica su questo ci è di guida. Ci porta all'inflazione e poi la risposta all'inflazione è anche la recessione, insomma. E quindi da questo punto di vista ci sono dei rischi seri. Ecco, io credo che il rischio principale sia, una volta che si entra in una spirale di questo tipo, è come si fa a fermarla e invertirla. Ecco, perché è una spirale in discesa in cui, diciamo, tutto diventa facile, no? Si comincia con degli obiettivi molto specifici di tipo politico, no? Per andare a colpire questo e quel settore, questo e quel territorio, eccetera. Poi c'è il criterio della reciprocità, per cui si risponde su quegli stessi settori, ci si allarga a settori diversi. Insomma, il rischio vero è proprio questo, è quello di passare appunto da un regime di libero commercio a un regime in cui invece si è nella guerra commerciale. Teniamo conto che guerra commerciale, c'è molto poco commercio, in una guerra commerciale c'è molta più guerra.
Certo.
Perché dal punto di vista del commercio tutte le teorie economiche ci dicono che bisogna andare nella direzione opposta, liberalizzare, e noi l'abbiamo fatto per 80 anni, le negoziazioni multilaterali, no? L'Uruguay Round, il Doha Round, sono andati tutti in quella direzione e hanno creato le basi della prosperità di cui abbiamo beneficiato. Mettersi su un cammino diverso è molto pericoloso.
Ecco, senta professore, il rischio è che si alzi l'inflazione e che questo poi alla fine vada a colpire i ceti più deboli, che poi in sostanza sperano sui loro diciamo salari per comprare i beni di prima necessità.
Certo, l'inflazione colpisce tutti, ma colpisce soprattutto i segmenti e i settori più vulnerabili. L'inflazione poi genera reazioni che determinano la recessione. Abbiamo visto poi le borse che anticipano le prospettive di recessione che sono cadute di fronte appunto ad un'affermazione incauta di Trump sul rischio di recessione. Quindi credo che da questo punto di vista è una strada molto pericolosa e ripeto, arrestarla, invertirla implica il passaggio da un'economia transazionale tutta fondata sull'utilitarismo e il profitto di breve termine, un'economia diversa, che io potrei dire è l'economia di Francesco, un'economia che guarda molto di più al lungo termine, alla sostenibilità, all'orientamento verso il bene comune. Questo io credo sia il nodo e anche, se vogliamo, la speranza a cui agganciarci, cioè poter fare questo shift, questa transizione da un tipo di approccio a un approccio diverso.
Ecco, senta professore, l'Europa dal punto di vista economico si è sempre spesso mossa in ordine sparso. Ora però per reagire a questi dazi bisognerebbe agire un po' tutti assieme. Che cosa ne pensa?
Sì, dobbiamo entrare in una logica, mentre appunto diciamo l'escalation è dominata da una logica unilaterale, ciascuno decide i dazi a modo suo, no? E si procede a colpi di unilateralismo per andare verso la riduzione bilanciata del protezionismo, ci vuole una logica almeno bilaterale o multilaterale, ecco questa. Quindi una logica di dialogo, quindi torno ancora alla teologia del dialogo di Francesco, di Papa Francesco, ecco, e quindi la speranza è che si vada verso, si recuperino spazi di multilateralismo e di negoziazione che ci portano su un cammino diverso.
La professore, grazie per essere stato con noi. Io le do appuntamento a metà maggio, perché se non sbaglio ci sarà il vostro consueto convegno della Fondazione Centesimus Annus in Vaticano. Buon pomeriggio, professore.
Perfetto, volentieri, con molto piacere.
E allora, avete sentito il professor Paolo Garonna, presidente della Fondazione Centesimus Annus, che appunto ci ha parlato del rischio del rialzo dell'inflazione, considerati i dazi a livello mondiale voluti da Donald Trump. Allora, io però ho qua in studio con me Cecilia Seppia, a cui do spazio per le altre notizie dal mondo.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito con gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. La notte è trascorsa tranquilla, riferisce la sala stampa vaticana, poi Francesco ha ripreso la terapia farmacologica, quella respiratoria e motoria attiva, passando dalla ventilazione meccanica non invasiva della notte all'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali. Anche questa mattina il Papa ha seguito in collegamento video gli esercizi spirituali guidati da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, in aula Paolo VI. Poi ha pregato nella cappellina vicina alla sua camera e oggi gli sono stati portati centinaia di messaggi arrivati in Vaticano da scuole, associazioni, istituti religiosi, da parte di bambini e ragazzi. In occasione del 12° anniversario delle elezioni al soglio pontificio si moltiplicano anche gli auguri al pontefice arrivati dalla CEI, che definisce il letto del Gemelli una cattedra solida del suo luminoso magistero di unità e di carità. Poi la diocesi di Roma, i vescovi argentini, auguri anche dal patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Nel pomeriggio, dopo la seconda meditazione quaresimale di padre Pasolini, alle 18 la recita del Rosario sarà presieduta da Monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i testi legislativi. Domani sera il Rosario per la salute del Papa torna invece in piazza San Pietro, ma si sposterà alle ore 19:30. Sempre domani, 14 marzo, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin presiederà alle 10:30 una messa per il Papa nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, alla presenza del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Le altre notizie: Mosca dice no alla tregua negoziata dagli Stati Uniti con Kiev nella guerra in Ucraina. Servirebbe a loro per riprendere fiato, mentre noi vogliamo una pace duratura, dice il consigliere di Putin per la politica estera Ushakov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova afferma che un eventuale dispiegamento di peacekeeper europei in Ucraina sarebbe assolutamente inaccettabile, perché significherebbe il coinvolgimento di questi paesi in un conflitto fisico diretto con la Russia. Probabilmente Putin risponderà oggi stesso sulla proposta americana, ha aggiunto Ushakov, ricordando che Mosca ha presentato a Washington un elenco di richieste per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra con Kiev e ripristini anche le relazioni con gli Stati Uniti. Intanto è arrivato a Mosca l'inviato degli USA, Witkoff, che guida la delegazione americana. Sul terreno invece la Russia conferma di aver riconquistato la città più importante nella regione del Kursk. Gli attacchi sistematici di Israele alla salute sessuale e riproduttiva a Gaza sono atti genocidi. Lo ha affermato una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui le autorità israeliane hanno parzialmente distrutto la capacità dei palestinesi di Gaza come gruppo di avere figli attraverso la distruzione sistematica dell'assistenza sanitaria. Israele ovviamente ha respinto categoricamente queste accuse. Altro allarme lanciato dalle Nazioni Unite è per la presenza diffusa di ordigni esplosivi nell'enclave palestinese, che continua a mettere in pericolo vite umane. Dall'inizio del 2025 sono stati registrati circa 20 incidenti che hanno provocato 3 morti e 38 feriti, tra cui anche 2 bambini. Situazione ancora tesa in Siria, dove i caccia israeliani, secondo la TV libanese, stanno attaccando proprio in questo momento Damasco, colpito un centro di comando appartenente al gruppo terroristico palestinese della Jihad Islamica, e una fonte di Hamas ha confermato che ci sono morti e feriti. Attacco aereo anche in un sobborgo a Douma e colpito un edificio nel quartiere abitato da leader palestinesi. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani sono 1.383 civili morti dal 6 marzo scorso, quando sono cominciati gli scontri tra le forze governative e gruppi armati fedeli al deposto regime dell'ex presidente al-Assad. Intanto questa mattina il presidente siriano ad interim, Ahmed al-Shahara, ha firmato la dichiarazione costituzionale della nuova Siria, che resterà in vigore per un periodo transitorio di 5 anni. È tutto, a te la linea.
Certe scelte non sono neutrali. Destinare gran parte della spesa alle armi vuol dire toglierla all'altro, che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario. E questo è uno scandalo. Le spese per le armi. Quanto si spende per le armi? Terribile.
Quanto si spende per le armi ed è terribile. Su questo chiediamo a voi ascoltatori di farci arrivare i vostri messaggi. 335-124-3722, lo ripeto, 335-124-3722, perché lo saprete, ieri sera il via libera dell'Eurocamera con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo sul libro bianco sul futuro della difesa europea, che appunto invita l'Unione Europea ad agire con urgenza per garantire, viene detto, la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano simili a quello in tempo di guerra e accoglie il piano Rearm Europe proposto il 4 marzo dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dunque fino a 800 i miliardi in gioco. Ricordiamo che il piano Rearm Europe gioca su due binari in qualche modo paralleli: potenziare gli investimenti dei singoli stati membri della difesa e creare anche un maggior coordinamento a livello comunitario. Il primo punto è senza dubbio quello, diciamo, economico, per incentivare tutti i paesi dell'Unione ad aumentare gli investimenti e raggiungere almeno il 2% in rapporto al PIL previsto anche dalle clausole della NATO. Allora, preoccupato, molto preoccupato, è il presidente di Pax Christi Italia, Monsignor Giovanni Ricchiuti.
Ma io sono profondamente deluso, proprio, se non dire sconcertato, e aggiungo anche scandalizzato dal voto che ieri sera il Parlamento europeo ha espresso con gli oltre 400 voti a favore, 200 circa contrari e poi un po' di astenuti. Io ancora una volta dico, ma rifletto, penso, davvero l'Europa vuole incamminarsi lungo questa strada, davvero, ma questa è una strada davvero sbagliata, una strada che porta al suicidio dell'umanità, porta all'abbandono in nome di questa difesa, di questa sicurezza, di questo riarmo, di tutti i poveri del mondo e anche a livello sociale di tutti i poveri che sono in Europa, perché per sostenere questa spesa di 800 miliardi dovranno pure i governi prenderli da qualche parte, no? E quindi mettere al margine le necessità primarie che sono, appartengono poi, come dire, ai diritti della persona. Io non so perché questi governanti europei non riescono ad essere un tantino più saggi.
Ecco, monsignor Ricchiuti, però l'Europa dice, i governanti europei dicono, gli Stati Uniti ci stanno lasciando, per cui noi ci dobbiamo attrezzare anche militarmente. Però il problema è che forse un maggior coordinamento a livello europeo farebbe risparmiare questi 800 miliardi.
Combinazione, diciamo così, vuole che questa sera nella mia città nativa, Bisceglie, dove io mi sono, diciamo, ritirato, arriva un'importante libreria qui di Bisceglie, arrivano Prodi e Giannini, vengono a presentare il libro Il dovere della speranza. Ora io dico, gli Stati Uniti ci stanno abbandonando, ma l'Europa, fino a prova contraria, non è stata premiata con il premio Nobel per la pace, perché è stata capace dopo il 45 di dire no alla guerra. Perché questo passo indietro? Non, perché non continuare ad essere un'Europa che riconcilia e che dà lezioni anche di pace? Dovrebbe dare lezioni di pace anche agli stessi Stati Uniti d'America, in questo caso ovviamente adesso con questo presidenzialismo del presidente Trump.
Però, monsignor Ricchiuti, gli equilibri sono cambiati e poi c'è stata la guerra in Ucraina.
Il timore è questo: ci lasciano gli Stati Uniti, siamo ormai preda, diciamo così, appetibile da parte della Russia. Credo, io non sono geopolitico, ma mi viene in mente questa conseguenza. Ma io dico la Russia, a parte che siamo come tutti, come radice cristiana dell'Europa, che siamo tutti, diciamo, in questo senso cristiani, no? I russi che hanno liberato l'Europa dal nazismo, quale timore, quale paura abbia preso l'Europa in questo momento? Non riesco a spiegarmelo. Proprio i francesi e i tedeschi, che nacque questo grande movimento internazionale di Pace Christi internazionale, oggi sono i fautori di questa, diciamo, paura dal futuro, che non ci resta che difenderci. E difenderci come? Armandoci.
E questo terremoto avviene quindi in un periodo di più intensa deformazione del suolo e in un periodo in cui c'è stata una sismicità concentrata e localizzata sempre nelle stesse aree sismogenetiche, cioè intorno al blocco.
E allora, avete sentito questo l'audio di oggi della Protezione Civile, che ha fatto il punto sul terremoto. In Campania, in sostanza. Allora, Roseli ci scrive, è ancora la voce di Papa Francesco a parlare per coloro che voce non hanno, veramente chi pensa agli affamati, senza tetto, vulnerabile, si calpesta la dignità delle persone. È chiaro che il tema della pace e soprattutto del riarmo agita le coscienze. Però, appunto, torniamo a parlare del terremoto, perché il terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto nella notte ai Campi Flegrei, con l'epicentro nella zona di Pozzuoli, è legato al ritmo più rapido con il quale il suolo si sta sollevando. Pensate, recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da 1 a 3 centimetri al mese. Ripeto, da 1 a 3 centimetri al mese. Questo dice la direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Francesca Bianco. Quanto è avvenuto la notte scorsa non è inaspettato. È in corso un'ulteriore intensificazione della crisi bradisismica rispetto al 23, ma non ci sono evidenze di magma a bassa profondità. In sostanza, al momento non è prevista un'eruzione. Il sindaco del comune dell'area Flegrea, Luigi Manconi, sottolinea che sono state messe in campo, diciamo, tutte le attività previste dai piani in questo caso, e al momento ci sono, lui dice, poche criticità. Allora, Monsignor Carlo Villano è il vescovo locale e ci ha detto: dobbiamo essere uniti perché il bradisismo da decenni caratterizza queste zone.
Sì, tanta paura, pochi danni, anche se si verificano danni alle strutture, ad abitazioni private, anche ad alcune chiese. So che una persona è ferita, però insomma, per la scossa ci sono stati diversi danni. Abbiamo anche qualche chiesa che è stata chiusa e ora va verificato un po' il tutto. Non credo che ci siano problemi però di stabilità delle strutture. Poi ripeto, sono in corso un po' anche delle verifiche sia sulle strutture private che su strutture certamente pubbliche.
Monsignor Villano, è partita la macchina della Protezione Civile?
Sì, è partita perché era già stata allertata. In realtà noi siamo in una fase continua di questo suolo che continua a deformarsi e quindi credo che proprio l'attività sismica sia dovuta proprio a questa deformazione del suolo che continua e continua in maniera anche abbastanza veloce. Quindi diciamo che la Protezione Civile è sempre stata in allerta, non è mai stata ferma.
I cittadini hanno occupato la vecchia base NATO di Napoli?
Ma insomma, quello da indicazioni oppure da programmazione dovrebbe essere uno dei punti di raccolta, ma in questo momento non parlerei ancora di occupazione. Certamente anche lì dalla regione è stato individuato come un punto di raccolta, in caso di forti scosse di bradisismo.
Il tema è il bradisismo che praticamente convive con la popolazione di Pozzuoli e Napoli ormai da anni.
Ma certamente sì, il tema è il bradisismo, anche perché, come lei ben sa, si è in una grossa caldera, è un super vulcano. E diciamo che nella vita lunga della Terra, che ragiona non per anni come noi, ma ragiona per fasi geologiche, è un vulcano che è in attività. E noi ora insomma ne vediamo gli effetti più che ne risentiamo su quelli là del terremoto, però in realtà c'è questo sollevamento del suolo che per tutti è impercettibile. Ultimamente abbiamo la percezione, la sensazione di questa anidride carbonica che ci condiziona, però in realtà il fenomeno insomma è in atto. La parte che ne avvertiamo è quella lì del terremoto, no, ma ripeto, è una conseguenza di tutto, è un po' un discorso un po' molto più ampio del singolo evento sismico.
Come rispondere alla paura dei cittadini?
Ma alla paura dei cittadini rispondiamo certamente con la nostra presenza, con lo stare in mezzo alla gente, fra la gente, rispondiamo alla paura dei cittadini cercando di darci una mano, no? Anche un po' con la nostra Caritas, con i nostri enti di carità, cerchiamo di collaborare insieme alle istituzioni preposte al bene dei cittadini. Quindi credo che la capacità di questo stare insieme possa essere una delle risposte.
Monsignor Villano, ci sono speranze, attese per il futuro?
Certo, i tempi nessuno li conosce, però la nostra speranza è che il fenomeno si calmi, così come si è calmato dopo il fenomeno degli anni Ottanta, e si riprenda un ritmo di vita anche più tranquillo e più regolare, che possa dare serenità alle persone, quella serenità che oggi manca perché si vive in una sorta di stato di sospensione. Ecco, la nostra speranza è riprendere l'ordinarietà della vita. E la nostra speranza è quello di essere segno di questa stessa speranza, soprattutto per coloro che in questo momento sono più fragili. Penso un po' ai bambini, alle persone anziane, a chi è ammalato e chi ha, insomma, chi non ha possibilità di uscire fuori dalle proprie abitazioni.
E Allora, cari amici, io vi lascio per circa 5 minuti con una canzone di Adele, One and Only. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, I've been here before, every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to E allora, cari amici, bentornati all'appuntamento del giovedì con la testata di Airday Italia, Villaggio per la Terra, ovvero airday.it. Allora, noi oggi abbiamo in collegamento Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, appunto, della redazione, e poi abbiamo in linea Andrea Nesi, che è responsabile ICS Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. Buon pomeriggio Giuliano, buon pomeriggio Tiziana.
Buon pomeriggio a tutti.
E dovremmo avere in linea anche Andrea Nesi, responsabile nazionale.
Sono qui.
Ci siamo. Ci siamo.
Buonasera.
Allora, noi parliamo oggi di un appuntamento atteso da tanti nostri ascoltatori, perché insomma ormai è un appuntamento fisso da diversi anni, perché allora Tiziana, tra meno di un mese aprirà Villa Borghese, il Villaggio per la Terra, organizzato da Airday Italia e dal Movimento dei Focolari. Allora, come ogni anno, diciamo, una grande parte dell'attività proposta al pubblico sarà a carattere sportivo. Io vorrei capire da te, Tiziana, che legame c'è tra sport e ambiente? Perché poi parliamo di tutela, appunto, dell'ecosistema, di tutela del creato, Tiziana.
Sì, Alessandro, certamente un legame fortissimo. Cioè, quando si cerca di promuovere dei comportamenti virtuosi, ad esempio l'educazione ambientale, appunto come hai detto, è utile e giusto coinvolgere grandi comunità di cittadini, e in questo senso il mondo dell'associazionismo sportivo, quindi enti, circoli, federazioni, società, rappresenta un pubblico ideale, che è fatto di persone chiaramente interessate anche a degli stili di vita sani e virtuosi, e come nel caso del Villaggio per la Terra, anche all'aria aperta. E noi siamo a Villa Borghese, come molti degli ascoltatori sapranno, ormai da 10 anni, anzi, per l'esattezza. E secondo i dati Istat, quasi 37 milioni di italiani, cioè 2/3 della popolazione sopra i 3 anni, praticano attività fisica e sportiva nel tempo libero. Gli iscritti alle federazioni del CONI superano i 14 milioni, con 5 milioni di atleti, mentre le società sportive sono circa 114.000. Quindi al Villaggio per la Terra, come dicevi tu, a Villa Borghese, dal 10 al 13 aprile, anche quest'anno lo sport avrà un grandissimo spazio. Abbiamo la presenza di oltre 20 tra federazioni del CONI e altrettante associazioni sportive, che faranno praticare gratuitamente decine di discipline ai visitatori, soprattutto bambini e ragazzi. Tra queste realtà torna, come ogni anno, perché l'AIX è un nostro amico da veramente tanti anni, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, riconosciuta dal CONI come ente di promozione sportiva, però attiva anche in campo assistenziale, sociale ed ambientale. L'AIX è al centro di una rete di 11.000 realtà territoriali che associano circa 1.100.000 persone, quindi insomma veramente una grandissima realtà.
Tiziana, ripetimi quei dati, quante persone fanno attività sportiva in Italia?
Allora, le persone che fanno attività sportiva in Italia sono i 37 milioni di italiani.
E tra l'altro,
quindi,
da quanto
2/3 della popolazione.
Da quanto ne so io, siamo un popolo pure modestamente pigro rispetto ad altri paesi europei, però comunque questi sono dati in qualche modo confortanti. Allora, Giuliano, anche lo sport ha un impatto sull'ambiente, come tutte le attività umane, e d'altronde basta vedere tutto quello che si costruisce e a volte anche si abbandona. Penso solo alle vele del Calatrava qua a Roma, che per fortuna sono in fase di recupero per il Giubileo. Dovevano ospitare il Mondiale di nuoto, ma poi così non è stato. Allora, però questo impatto poi concretamente come lo manifestiamo e soprattutto come lo possiamo ridurre?
Sì, hai fatto un esempio tipico, l'edilizia sportiva in quel caso neanche mai utilizzata, però anche l'edilizia sportiva utilizzata e anche quella ben fatta ha comunque un impatto. Pensiamo agli stadi per i grandi sport, quindi il calcio, il basket, il rugby, i palazzetti, tutti questi sono edifici che hanno bisogno di parcheggi, che comunque causano traffico nei momenti in cui vengono fruiti, consumano molta energia, producono tanti rifiuti, quindi adesso sempre di più la progettazione di questi posti è fatta anche in maniera sostenibile, quindi con efficientamento energetico, con razionalizzazione dei flussi, eccetera. Però pensate anche alle piscine, strutture che noi promuoviamo, di cui promuoviamo anche la diffusione e la costruzione, che però consumano ovviamente acqua e riscaldamento d'inverno. Ci sono degli sport che sono di per sé stessi impattanti, pensate agli sport motoristici, che comunque i circuiti che consumano il suolo, l'inquinamento acustico, che è anche un'altra forma di inquinamento, le benzine stesse. Ora, tutto questo ovviamente non è cancellabile dall'oggi al domani, però si può, come tutte le attività di cui sempre parliamo, si può neutralizzare o comunque ridurre. Ci sono sport che sono sostenibili di per sé, pensate alla vela, il surf, il ciclismo, l'escursionismo, se non esagera, comportare troppa gente in posti troppo fragili, o le maratone, il ciclocross, insomma lo sci di fondo per esempio, che a differenza dello sci alpino non prevede l'apertura di piste su fianchi delle montagne, non prevede l'innevamento artificiale, non prevede, però può prevedere magari l'eccessiva cementificazione di zone montane per alberghi, servizi, eccetera. Quindi il tutto si può regolare, diciamo, abbassare un po' il tono per renderlo ecosostenibile. Adesso con il nostro ospite capiremo anche come, anche a livello più semplice di quello che ho detto io.
Eh sì, speriamo davvero che tutto sia più sostenibile. Abbiamo parlato, se ne parla frequentemente, delle Olimpiadi invernali e il loro impatto appunto proprio sull'ecosistema montano. Allora, si senta, al Villaggio per la Terra rappresenterete il legame tra sport e ambiente. Concretamente come lo farete? Con quali iniziative?
Dunque, intanto devo dire che c'è un punto che va sottolineato. Gli enti di promozione sportiva, Tiziana ha ben anticipato il fatto che abbiamo una dimensione molto, diciamo, significativa, ma non ci siamo solo noi, ci sono anche altri enti grandi come il nostro, hanno la caratteristica di lavorare su quella parte amatoriale e sociale dello sport. E quindi questi grandi numeri derivano dal fatto, rispetto non so, a una federazione che è più incline al tema dell'agonismo, gli enti di promozione sportiva li ritroviamo anche nel paesino sperduto, nella zona disagiata, nel quartiere complicato. Perché? Perché supportano quelle piccole realtà, quelle piccole associazioni sportive che nascono proprio da un bisogno del territorio, che però non avrebbe la possibilità di sostenere ad esempio un ambito competitivo legato ad una federazione. E quindi c'è una catena che parte dal basso attraverso questi enti, dove si parte da un'attività sociale che può essere la nostra palestra Scampia, ma può essere in tanti altri posti in giro per l'Italia, ne abbiamo 13.000 di circoli affiliati, e da lì ovviamente ci sarà quell'attività che è fine a se stessa ed è già importante perché diventa un riferimento sul territorio, ma poi ci sarà anche lì dentro il mennea della situazione. Abbiamo visto anche una bellissima fiction al riguardo, che partendo da un paesino dove una federazione non avrebbe mai messo piede, è emerso grazie magari al professore di ginnastica che il pomeriggio ha deciso in attività di volontariato di aprire una SD con la ICS, e poi il mennea della situazione ha cominciato a vincere, è finito sotto l'ala della federazione ed è diventato quello che è diventato. Quindi c'è questa molteplice, diciamo, modo di essere presenti sul territorio. Lo portiamo, prego.
No, Andrea, io invece volevo chiederti, no? Prima Alessandro ha detto che noi italiani non è che, cioè, sembreremmo forse meno sportivi di quello che abbiamo detto prima, no? Un luogo comune che ci vuole un po', diciamo, poco sportivi rispetto ad altri popoli. Come giudichi invece in generale la cultura sportiva italiana oggi rispetto al passato? E soprattutto ti sembra che i valori che promuove siano in linea con i vostri?
Allora, io Credo assolutamente di sì. Io ho visto una grande crescita con gli occhi miei, ma poi me lo conferma anche il nostro presidente Bruno Molea, che è più, diciamo, dentro questa parte più politica complessa e che riguarda tutte queste sfaccettature, però lo vediamo proprio concretamente. Anche io vivo a Roma, possiamo fare un esempio, non so, Villa Ada 5 anni fa o oggi c'è un traffico di persone, cioè persone che non conoscevano il piacere magari di stare all'aperto, fare una passeggiata, una corsetta, un po' di attività fisica, oggi hanno cominciato ad apprezzarlo, ma è anche grazie al fatto che i media hanno cominciato anche a spingere, anche grazie a iniziative come l'Earth Day, che magari attirando le persone nel centro di Roma, che chiaramente è anche un luogo strategico da questo punto di vista, gli fanno provare tante diverse sensazioni sportive, quindi poi magari bambini che si avvicinano, adulti che capiscono che non sono fuori gioco, si può fare sport a tutte le età adattandolo, e quindi si è messo in moto un meccanismo virtuoso, a mio avviso, che sta crescendo sempre di più. Non lo vedo fermo, lo vedo sempre più attivo, sempre più in crescita, ecco.
Giuliano, a te la parola, perché mi facevi cenno che appunto vuoi intervenire.
Guarda, Nesi mi ha fatto venire in mente che anche io oggi, passando per la nuova stazione di San Pietro, che è stata rinnovata per il Giubileo, ho visto un'area dove c'è il parcheggio delle biciclette ed era pieno, quindi tanta gente che ha fatto il cosiddetto commuting, treno, bicicletta, e questo era qualcosa che fino a pochi anni fa si vedeva solo nel nord Europa o sui rendering dei futuri interventi, quindi lo stiamo vivendo. La domanda che però le volevo fare era... se ci racconta che cosa farà AICS al Villaggio per la Terra, anche per dare l'appuntamento ai bambini e ai ragazzi.
Certamente. Allora, noi abbiamo faccio un brevissimo cappello. Affrontare il tema dell'ambiente è complicato, lo si può fare in tanti modi diversi e secondo me sono tutti buoni, cioè ognuno lo rappresenta secondo la propria sensibilità, il proprio tempo, le proprie idee. Noi abbiamo scelto di andare a inseguire quelle persone che sono completamente fuori dalla, diciamo, non sono ingaggiate nella questione ambientale, perché dobbiamo dirlo questo con la massima chiarezza, no? Ci sono un gran numero di persone ambientaliste, se vogliamo dire, o comunque che hanno capito questo tema, hanno cominciato a impegnarsi, ma rimangono comunque una minoranza rispetto al totale delle persone. E allora, per ingaggiare queste altre, noi ci siamo scervellati sul come fare, perché non sono sensibili ai linguaggi tradizionali che riguardano le trasmissioni, le attività, i progetti, che diciamo hanno un linguaggio ben percepito da chi è già dentro questo tema. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la Rifiuton 11 anni fa, che è una gara di raccolta rifiuti a premi per bambini, che però non è un'attività di pulizia, lo sottolineiamo sempre, e questo crea subito già, e l'abbiamo portata all'Earth Day, già questo è il quarto anno che la portiamo all'Earth Day, 2 anni fa abbiamo fatto 1500 medaglie erogate, che vuol dire che hanno partecipato 1500 bambini, l'anno scorso era un giorno in meno, abbiamo avuto un giorno in meno di Earth Day, abbiamo avuto anche un meteo che non ci ha aiutato tantissimo, e comunque ne abbiamo fatti 800, quindi il significato è avere un gioco che attira genitori e bambini, e poi attraverso quel gioco, che non è così, diciamo, in maniera sfacciata ambientale, li avviciniamo e li facciamo parlare di questo tema, e gli facciamo capire anche ai più restii quanto è importante farci carico ognuno di noi del nostro pezzettino di responsabilità, perché mai come oggi l'impronta del singolo è stata importante nella storia dell'umanità.
Ecco, senta Nisi, allora, però una cosa che io non capisco, noi davvero...
Ecco, te la rifiuto,
no. No, no, come si può rendere più ecologica davvero la pratica sportiva? Cioè, concretamente, perché appunto, lei lo sa benissimo, c'è stata tutta la polemica sulle Olimpiadi invernali, sullo stadio della Roma qua a Roma, dove costruirlo per non disboscare un intero bosco, i problemi appunto col Tevere, ma questo non solo a Roma, un po' laddove si costruiscono degli degli impianti importanti, si va inevitabilmente a confliggere con l'ambiente. Allora noi concretamente come la possiamo rendere più, proprio più ecologica la pratica sportiva? Ho capito che è caduta la linea, se non sbaglio.
No, allora guarda, io volevo dire una cosa, Alessandro, che non ha detto Andrea. Quest'anno presenteranno una cosa molto bella, perché questo, cioè, praticamente un progetto che si chiama Preventing Plastic Invasion, che sembra un po' strano, quasi futuristico, ma sostanzialmente è un riciclo dei tappi di plastica. Che appunto riciclando la plastica crea degli oggetti utili. Quest'anno in particolar modo, beh, l'anno scorso hanno portato questa macchina che è proprio una è carinissima, perché è una macchina dove tu, i bambini portavano i tappetti delle bottiglie, i tappi delle bottiglie, questi tappi venivano sminuzzati e poi alla fine creavano, diciamo, con la, venivano fusi ovviamente, e poi creavano dei piccoli oggetti.
Tiziana, mi dicono quest'anno che Nesi, fatto... Nesi è tornato ai nostri, ai nostri microfoni.
Ok, allora la puoi raccontare meglio lui questa.
Allora, una cosa io vorrei capire proprio come concretamente, anche con gesti semplici, rendere più ecologica la pratica sportiva, Nesi.
Allora, rendere più ecologica, allora, lo sportivo è stato già un po' detto prima, già di suo è un personaggio abbastanza ecologico, perché chi fa sport regolarmente di solito è una persona che tiene alla propria salute, spesso lo fa proprio per quello, tenendo alla propria salute non può non tenere conto che un ambiente sano aiuta la sua salute, quindi già ha una sua sensibilità di base. Dopodiché lì dobbiamo dividere gli sport, è stato detto prima da Giuliano che ci sono alcuni sport che lo sono già di base, ma le federazioni, per esempio la federazione vela da anni ha messo la squalifica per una gara che butta in acqua una qualsiasi cosa, cioè vieni squalificato immediatamente. Noi abbiamo creato nel 2015 gli eco-istruttori di windsurf, poi l'abbiamo allargato ad altre discipline a contatto con l'acqua, che a fianco della formazione tradizionale per diventare istruttore allineano un modulo di, legato ad alimentazione e ambiente, che viene erogato appunto a questi istruttori, li chiamiamo eco-istruttori, dando loro delle istruzioni pratiche, senza fare troppa filosofia, perché altrimenti poi diventa una cosa teorica che non funziona, per far sì che anche l'istruttore diventi a sua volta, verso i suoi allievi, uno contaminatore. Raccogli qui, prendiamo questa cicca, chi l'ha buttata, prendiamola, portiamola dove va messa, insomma quelle cose pratiche possono accadere nel concreto. Poi purtroppo ci sono anche degli sport che di base, quelli motoristici ad esempio, sono così, però io voglio dire, non voglio, penso che sia sbagliato anche andare a gamba tesa, altrimenti ci si fa dei nemici senza ottenere un risultato, no? Bisogna lavorare in maniera intelligente per cercare delle vie per migliorare il più possibile il migliorabile, insomma, ecco. Non c'è una ricetta precisa, che cosa vogliamo fare? E poi mi fermo, più che andare a ripulire, a martellare gli adulti che sono, diciamo, coloro su cui il rapporto tra lo sforzo, l'investimento in cultura e il risultato è molto scadente, e lavorare con i bambini molto piccoli, perché se noi vogliamo pensare a un futuro più pulito, migliore, abbiamo bisogno di un numero maggiore di persone che non sporcano e non un numero di maggiore di persone che raccolgono rifiuti gettati dagli incivili. E questo è quello che noi facciamo con i bambini.
E allora noi, io ringrazio per essere stato con noi Andrea Nesi, responsabile nazionale di AIX Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. E ringrazio anche a lei, ringrazio anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia. Noi ci sentiremo per il prossimo giovedì, in attesa dell'appuntamento del Villaggio per la Terra, Tiziana.
Sì, grazie Alessandro. Allora ricordiamo a tutti 10-13 aprile, quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica a Villa Borghese, dove aspettiamo tutti, insomma, per vivere insieme tutti questi sport, tutte queste esperienze.
E come si dice, il tempo stringe, allora. Grazie per l'ascolto, appuntamento con Erday Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sono le 16:56, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Come da domenica scorsa, noi tra qualche minuto ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per seguire la penultima meditazione degli esercizi spirituali del 2025 sul tema la speranza della vita eterna. Intorno alle 17, quindi tra poco, ascolteremo la meditazione curata da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, sul tema il riposo eterno, e poi a seguire il Santo Rosario di questo pomeriggio. Tra poco quindi la linea passerà all'Aula Paolo VI. Alle meditazioni, gli esercizi spirituali di questa Quaresima 2025 tenuti dal predicatore della Casa Pontificia, come detto, padre Roberto Pasolini, che si tengono nell'Aula Paolo VI, vi partecipano i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi membri della famiglia pontificia, ma anche laici e anche ecclesiastici, dipendenti della Curia Romana, del Governatorato, dello Stato, della Città del Vaticano e tutti quelli che lo vogliono e lo desiderano. Una strada è anche quella di ascoltare, come facciamo anche al mattino intorno alle 9, queste meditazioni di padre Roberto Pasolini sulla Radio Vaticana e su Vatican News. Quindi noi diamo la linea ancora alla regia e poi torneremo, non appena padre Pasolini sarà pronto, a collegarci con l'Aula Paolo VI. Ancora un'aggiunta che vogliamo fare: questa che viviamo è una speciale Quaresima, celebriamo un anno giubilare durante questa Quaresima, lo ha sottolineato anche padre Pasolini, che desidera contemplare il tema della vita eterna non come qualcosa che ci accadrà un giorno, ma come una grazia che illumina fin d'ora la nostra esistenza, la nostra vita. Ed ecco che già vediamo le immagini in bassa frequenza, in diretta, amici ascoltatori, che ci arrivano dall'Aula Paolo VI, quindi tra pochi minuti avremo l'opportunità di seguire la penultima meditazione di questi esercizi spirituali, che tra l'altro il Papa, come ci dicono anche dalla sala stampa, segue in collegamento dal Policlinico Gemelli di Roma. Il tema è la speranza della vita eterna. Noi ora andremo a seguire una meditazione che avrà come tema il riposo eterno.